Buonasera a tutti, siamo di nuovo qua a Birra in Zona. Questa volta abbiamo il nostro amico Paolo di Xenoverse che ci parlerà un po' del gioco, un po' di programmazione e un po' di altre curiosità. E finalmente c'è anche Simone. Ragazzi, ve lo stavate chiedendo tutti quanti dove fosse finito. Oggi invece siamo sicuri di averlo. Potrà fare la sua comparsa. E vi ricordo soprattutto che c'è una birra qua sopra che va riempita. E se non lo sapete, se vi iscrivete al canale potete far cadere una monetina dentro la birra. Sarà divertente da vedere. Ringraziamo subito Sav4 per essersi iscritto al canale. E Simone, lascio la parola a te per la presentazione.
Grazie Frank. Allora, oggi finalmente anch'io sono presente in questa puntata del podcast e sono riuscito a portare una persona che conosco da un po' di anni. Ho frequentato con lui un anno di liceo. E la prima cosa che mi verrebbe in mente da dire di lui, se me lo chiedete, è la sua passione per i giochi, in particolare per i Pokémon, ma anche la sua passione per la programmazione. E infatti adesso, come prima domanda, io gli chiederei come è nata proprio questa passione per la programmazione e per i Pokémon. Ma prima di dare la parola a Paolo, io direi di stapparci la nostra birra, come è il nostro solito, e diamo il via alla serata.
Eccoci.
Alla salute.
Alla vostra.
Alla vostra.
Alla vostra.
Vai Paolo, quando vuoi.
Niente, io penso come molti, mi sono appassionato prima ai videogiochi e poi alla programmazione, perché penso sia abbastanza normale come ordine. Però ecco, io ho iniziato quando ero molto piccolo. Mi ricordo che avevo 5 anni e giocavo col Game Boy Color di mio cugino. Non capivo niente di quello che c'era scritto, non capivo quello che facevo, ma mi divertivo a premere questi tasti e andare avanti. E c'era un gioco che giocavo più di tutti, che era Pokémon Rosso. E io mi divertivo a giocarlo. Mi divertivo, vedevo sta roba che succedeva a schermo, quello attaccava, quello faceva cose. Dico, bello, io non capisco relativamente, però. E mi ricordo benissimo che giocando a Pokémon Rosso io mi fermai alla seconda palestra, perché non riuscivo ad andare avanti dopo la seconda palestra, ero bloccato completamente, non sapendo che cacchio fare. Ho resettato la cartuccia e resettando la cartuccia sono finito in una mappa che era strana, era una mappa di debug, penso, a cui si può accedere, mi ero informato solo in alcuni casi molto specifici. Penso, e vedevo tutti questi persone, che per me erano persone, perché vedevo questi omini che parlavano, per me erano persone, ero piccolo, non capivo la differenza bene, e vedevo che dicevano cose strane, tipo text, roba simile. Dico, ma cos'è sta roba? E andando avanti con gli anni, pian piano ho comprato Pokémon Diamante, ci ho giocato, l'ho sfasciato 400 ore sopra. E alla fine ho scoperto questa community su internet di Acrom, le cosiddette Acrom, e vedevo che c'era gente che riusciva a modificare i giochi, e io ci sono rimasto a bocca aperta, perché dico, come fanno questi? È una roba assurda, mettono Pokémon nuovi che non esistono, mettono eventi che non ci sono mai stati, che sono impensabili. E mi sono appassionato a sta storia.
Quindi con giochi, con una specie di gioco craccato, hai scoperto il mondo della programmazione?
Più o meno sì, perché io dopo ho fatto un passaggio che è da Chrome, ho provato a modificare una ROM, ma con scarsi risultati, perché si parla di processi un po' complessi per un bambino di 8 anni da svolgere.
migliaia e migliaia di funzioni che chissà come avranno chiamato.
Esatto, roba assurda in assembly, che uno dice, ma come dovrei gestirmela questa roba? E alla fine ho incontrato questo RPG Maker. RPG Maker per me è molto importante, perché avevo più o meno 10 anni quando mi sono approcciato a questo programma, e quando l'ho aperto c'era una sezione che si chiama Script. Io ho aperto questa sezione e ho visto una marea di linee verdi, una marea di linee blu, una marea di linee nere. Ho detto, che cazzo è? Non lo sapremo mai. E ho iniziato un po' per volta a leggermelo tutto, a vedere che c'era scritto, e tornava. Era come una persona, io faccio questo paragone, è un po' brutto come paragone, però mi piace fare questo paragone, che diceva, lettera per lettera cosa fare a un cane. Stessa cosa.
Sì, un po' così.
Ok, ok.
E l'ho visto e ho detto, ma fammici provare. E ho iniziato a scrivere roba, però non funzionava niente. Non funzionava niente e ci sono rimasto un po' male all'inizio. Poi pian piano, facendo prove, guardando il codice di altre persone, chiedendo in giro, ho imparato come funzionava questa cosa. E devo dire che mi ha preso, perché quando approcci questo mondo, non sai niente e vedi i primi risultati, è una sensazione fantastica. Ti senti veramente vivo e hai voglia di andare avanti. Ti senti proprio quasi al pari degli sviluppatori veri.
Beh sì, per un bambino insomma di quell'età,
Dici minchia, ho fatto muovere questo personaggino a destra, wow, è una roba assurda per me. Quando in realtà poi scoprirai più avanti che quelli erano già passati al 3D, facevano robe assurde, se li scrivevano da soli i programmi, però va bene, dai, è tutto a posto.
Senti una cosa, Paolo, così. Io volevo sapere una cosa, proprio una domanda personale, ecco. Siccome anch'io programmo, studio ingegneria informatica, volevo sapere come ti sei approcciato all'inizio alla programmazione, che linguaggio hai usato per esempio per primo, che linguaggio usi tuttora, preferisci, non lo so.
Allora, come ti dicevo prima, io mi sono approcciato alla programmazione con RPG Maker. RPG Maker è un programma sviluppato da Enterbrain che si appoggia su Ruby. Come linguaggio, non utilizza propriamente Ruby, perché utilizza una libreria modificata per permettere lo sviluppo di videogiochi che si chiama RGSS, però di base è Ruby, la sintassi è quella, la logica è quella, e devo dire che mi ha salvato un po' questa cosa, perché andando avanti e scoprendo altri programmi, altri linguaggi tipo Java, tipo C Sharp, quando scopri che non basta dire pinco pallino uguale a 3, ma devi dichiararla la variabile, un po' ti cambia la situazione.
Beh, sì.
Scopri che magari la tua idea di programmazione non è proprio quella di base, perché non c'è sempre un main a cui tu puoi fare riferimento, e allora un po' ti si sballano le cose. Però devo dire che crescendo, quando ero più piccolo, il Ruby era il Ruby e i linguaggi come il Ruby, tipo il Python, erano quelli che mi facevano sentire un po' più sicuro, no? Perché ti permettevano di fare errori facendo cose stupide, però ti permettevano di farli senza bloccarti. E andando avanti invece ti dirò, il C Sharp però era il mio preferito. Non ne conosco troppi di linguaggi, mi mancano alcuni linguaggi molto, molto vecchi, molto specifici.
Python
lo conosco, ma sì, Python lo conosco, però non devo dire, non mi entusiasma.
No, perché io
anche
sapevo,
rispetto a Ruby.
Sapevo anche che c'è un'interfaccia che si chiama Pygame.
Che sì, Pygame,
alcuni
però
miei amici hanno usato,
diverso.
Però forse è tipo più per arcade o qualcosa del genere.
No, in realtà guarda, una volta che tu hai la padronanza del linguaggio di programmazione, la padronanza completa, puoi fare letteralmente quello che vuoi. Io C'è un meme che va in giro, però è bellissimo, mi dispiace, devo citare il codice a forma di ciambella che renderizza una ciambella in 3D. Quello è bellissimo. È bellissimo. Però, nel senso, quello è bravo, quello che l'ha fatto, perché è riuscito a scrivere un codice a forma di ciambella che facesse quella cosa. Quella è avere padronanza del codice. Una volta che hai la padronanza del codice, puoi fare quello che vuoi, che è un po' quello che ho fatto io con Ruby, perché Ruby ormai è tanti anni che ci sto sopra e un po' riesco a gestirmelo. Però sono dell'idea che ci sia una bella differenza tra farsi tutto da soli e appoggiarsi a engine esterni. Pygame ti richiede di farti quasi tutto da te.
Okay.
Ed è a volte noioso o comunque complicato.
Sì, quindi c'è bisogno di molta conoscenza comunque del linguaggio.
Sì, sì.
Okay.
E soprattutto molto tempo, perché quello serve.
Quindi te hai iniziato da autodidatta, da quanto ho capito, nel mondo della programmazione. Cioè tu hai visto il codice e hai detto ok, provo. Cioè senza alcuna base, senza niente. Hai iniziato proprio così.
Esatto.
E poi come sei arrivato a far parte del team Weedle che ha sviluppato questo gioco?
Allora, bisogna dire intanto che io sono partito col mio, cioè io ero uno di quelli che andava sui forum e diceva: wow, quanto sarebbe bello se ci fosse un gioco con tutte le regioni, tutti i Pokémon, sì dai, bellissimo, facciamolo. E poi capisci logicamente che non è una cosa fattibile fare un gioco con 200 regioni. Però ho iniziato, ho portato la mia idea, ho fatto un giochino che è ancora in corso, però voglio un attimo modificarne il significato di questo giochino, voglio renderlo un po' più importante. Però ecco, io sono partito da quello e mi sono messo a mostrare screenshot, a mostrare animazioni, gif, quello che facevo, lo producevo, lo mettevo sui forum in giro. E praticamente sono stato contattato un giorno da Zio Cricco, che ai tempi faceva ancora parte di Weedle, e mi scrisse dicendomi: ho visto che sei bravo, vuoi entrare a far parte, vuoi darci una mano? E io sono entrato così a far parte del team, effettivamente.
Poi sono passati grazie un po' a questi di screenshot condivisi.
Sì, ma non tanto grazie agli screenshot quanto a quello che facevo e quanto lo mostravo. Perché comunque.
Ti sei fatto pubblicità praticamente.
Sì, diciamo di sì.
Sì, ma era la tua intenzione quello di mostrare per poi essere notato da qualcuno? O era più per avere poi una reazione da parte di delle persone tipo: bravo, sembra un bel gioco, comunque sembra che stia facendo un ottimo lavoro? O era proprio il tuo intento di quello di trovare qualcuno che avesse più o meno le tue stesse idee e che volesse sviluppare qualcosa?
Guarda, ti dirò, al tempo no, al tempo tutto ciò che volevo era ottenere l'approvazione di quelli che mi guardavano, dire cioè mostravo ad esempio uno sprite, perché mi sono dedicato anche un po' di tempo a fare questo stile artistico che è la pixel art. Praticamente sono quadratini tutti attaccati che non formano una linea precisa, ma sono tutti, diciamo, come dire, a scalini. È quella grafica un po' granellata.
Sì. Ecco. Tipo a mosaico.
Sì, esatto. E mi sono dedicato a questa un periodo. E mostravo su questo sito che si chiama DeviantArt i miei risultati. E vedevo che però... Non avendo un grande senso artistico, purtroppo, vedevo che comunque non riscuotevo molto successo. Ho detto: ma proviamo a metterci quello che faccio alle programmazioni. E allora ho messo un menu che avevo fatto come una risorsa pubblica, ho messo lo screenshot del mio gioco, è riuscito tramite una funzione circolare a far muovere degli sprite, ho messo anche quello, diciamo dai, facciamo anche questo. E la gente diceva bravo quando vedeva questa roba, diceva bravo, complimenti. E facendo così, effettivamente, io stavo a posto. Cioè, non era intenzionale che comunque mi contattassero. Poi è successo, io sono contento. Quindi, ben venga. Però non era comunque intenzionale. Sì.
C'è qualcuno qua che ci dice che conosce DeviantArt.
DeviantArt è un gran bel sito. È un gran bel sito per crescere, soprattutto perché è una community internazionale. Una community internazionale, c'è piena di persone disposte ad aiutarti, a comunque darti consigli. L'unica cosa che giustamente è una piaga su DeviantArt è il furto d'arte. C'è molta gente che entra su DeviantArt, piglia quello che trova e lo usa per i propri scopi. Però
non puoi mettere in quel caso una specie di, chiamiamolo, copyright, una firma tua che possa coprire il lavoro?
C'è il cosiddetto watermark, però ti dirò, io sono un po' contro mettere il watermark, non per qualcosa, ma perché idealmente dovrebbe essere un posto dove tu puoi godere di quello che vedi senza problemi, senza preoccupazioni. E invece dovendo mettere un watermark, tu comunque modifichi l'immagine che volevi portare in un modo o nell'altro, perché comunque vuoi che ci sia un logo, vuoi che ci sia una linea grigia in mezzo.
Sì, la disturba quello che vedi, insomma.
Disturba. No, no. Se io voglio portare un disegno che ho fatto, voglio poterlo portare, a parte sì, se metti la firma te la tagliano. Però sì, ecco, se una persona vuole portare un'immagine, anche mettere questi watermark...
La rovina.
Sì, la rovina. La rovina.
Quindi è una specie di filigrana sostanzialmente questo watermark.
Sì, sì, che tra l'altro, ci tengo a precisarlo, DeviantArt protegge. C'è il copyright su DeviantArt, sui tuoi contenuti...
Ah, direttamente su quello che posti.
Sì, esatto, sono protetti. Il fatto è che comunque chi ce l'ha i soldi per far causa, cioè è sempre quello il discorso.
Non ci sono delle agenzie che si occupano di diritti di copyright, per esempio, no? Per la musica c'è la SIAE o altre agenzie che comunque tu depositi il tuo brano.
La DMCA si occupa di questa roba, ma in generale il diritto del per il copyright è un po' una roba estesa, cioè qualsiasi avvocato che mandi una lettera è in grado di spaventare un bambino che magari per gioco ha rubato un'immagine, però tocca pagarlo l'avvocato, è quello il problema, certo. Servono sempre i soldi e quello è un grosso problema, sì.
Senti, invece, tornando a, sul discorso dei giochi Pokémon, se ti dovessi chiedere, cioè, ti chiedo di descrivere Pokémon Xenoverse con delle parole, o comunque di descriverlo, come lo descriveresti? Cos'è Pokémon Xenoverse? È una domanda un po' grossa,
pesante,
però...
questa. Pesante. Pokémon Xenoverse io lo descriverei come una torre. Mm-hmm. Perché...
curioso.
Perché lo vedo io come un cilindro a cui è stato fatto un muro attorno. E il team sono gli operai che hanno fatto il muro, mettendo mattone per mattone, lentamente, un po' per volta, però è venuta fuori una gran bella torre. Io così la vedo.
Ok, giustamente lo vedi più come se fosse tuo figlio, quasi.
Sì, sì, sì.
Insomma, ci hai speso un bel po' di tempo.
Ma passando proprio alle fondamenta di questa torre, quando avete ideato il gioco, ora non so se sia stata una scelta comune, ma lo avete fatto pensando di modificarlo tanto oppure restando sempre fedeli a ciò che era l'originale, il prodotto Nintendo, il prodotto Game Freak?
Allora, ti dirò... no, ma non per qualcosa, perché il gioco è stato sempre soggetto a modifiche dall'inizio quasi praticamente fino alla fine. In continuazione c'è stato un ragionamento su come doveva andare la storia, su come dovevano andare alcune meccaniche, su che linea era da seguire, sul perché anche la stessa storia si vede che comunque non è la canonica di,
certo,
di Pokémon videogioco, ma si ispira al manga e quindi è un po' complessa la situazione qui. Però ti posso dire che sì, ci abbiamo pensato molte volte su quello che andava fatto, molte volte, e l'idea di fare un prodotto che fosse uguale c'è stata, poi non c'è stata, è stata molto combattuta la cosa.
Ok, quindi voi comunque vi siete basati su questo, però facendo un'opera tutta vostra, quindi
sì,
modernizzandola, sì, però comunque restando legata a ciò che era il manga, quindi proprio l'originale. E...
sì, soprattutto io ho notato, per esempio, una cosa molto curiosa, devo dire, che in tutti quanti i giochi Pokémon inizia sempre, diciamo, l'inizio è sempre uguale, no? C'è sempre il momento in cui tu ti svegli dal tuo letto, vai a parlare con tua madre, trovi le Pokéball insieme al professore e scegli il tuo primo starter, no? Invece ho notato che in questo gioco, appunto, tu addirittura vai con tuo padre a cercare delle Pokéball e tuo padre viene rapito, e il tuo scopo non è quindi quello di uscire dal tuo paesino per diventare l'allenatore più forte del mondo, ma è proprio andare a ritrovare tuo padre. E questa, cioè, è una cosa secondo me molto, molto intelligente, molto interessante, che dà veramente una prospettiva molto diversa al gioco.
Guarda,
anzi,
mi l'idea... pare...
no, scusa, vai, okay, vai.
Dico un attimo una roba. L'idea non è mai stata di fare un... dagli per Naruto, sono d'accordo. Non era... mai di fare un gioco per bambini come era Pokémon. Comunque le persone che ci hanno lavorato erano persone un po' più adulte, quindi l'idea era di portare una storia un po' più adulta, un po' più coinvolgente, magari che potesse anche dire qualcosa in più rispetto a quello che era il solito cattura il Pokémon leggendario e vai a fare il culo alla Lega. Diciamo che l'idea era questa.
Sì.
Sì, diciamo, per variare anche, per non dare sempre insomma, la solita minestra, mettiamola così.
Sì, sì.
Io purtroppo non sono riuscito a giocarlo perché non ho un sistema Windows e con Mac servirebbero appunto, insomma, altri programmi, però sicuramente ci vorrò dedicare del tempo. domande sul gioco in particolare, non sulla storia, sulle dinamiche non le posso fare, però ti volevo chiedere in ambito della programmazione, visto che l'hai costruito te insieme ad altri tuoi colleghi, qual è stata la parte più rognosa, quella che odi di più o comunque quella più difficile a livello oggettivo?
Non è facile perché non ce n'è una. Non ce n'è una. Se ti dicessi che ce n'è una, ti mentirei. Sono tante che tutte insieme, una sopra l'altra, iniziano a rompere i coglioni veramente a un certo punto. E purtroppo ti posso dire la radice sicuramente è come è stato scritto il kit di base, perché Xenoverse è stato costruito sopra questo kit che è Essential. Essential è un grandissimo kit perché dà molte utilities di base per quanto riguarda un gioco Pokémon, però al contempo è scritto da cani, ma veramente male, cioè roba che veramente mi sono dovuto mettere a riscrivere certa roba da zero. E infatti quando su internet leggo le recensioni che dicono ma semplicemente è Essential rifatto, no, non è Essential rifatto, perché c'è roba nuova che ho scritto da zero, non è Essential. Se fosse Essential non ti girerebbe così. E infatti fortunatamente leggo di gente che se ne accorge di questa cosa e dice ma gira molto meglio dei giochi di Essential, e meno male.
E diciamo che avete fatto un doppio lavoro.
Sì, sì.
Che però ripaga. Ora, passando proprio al gioco in sé, proprio la prima cosa che mi ha colpito, a parte il fatto che all'inizio c'è molta storia, cioè i primi 10 minuti di gioco praticamente solo storia, e questo mi piace parecchio perché mi invogliano a giocare i giochi che ti danno un contesto prima di farti partire proprio col gameplay. Però un dettaglio che mi ha stupito sono le due diverse modalità, perché ho visto che c'è una modalità moderna e una modalità classica, che penso sia quella proprio legata ai giochi Pokémon originali. Quindi qual è la differenza nella modalità moderna?
Allora, l'idea era che... è un po' lunga da spiegare. Inizialmente si voleva creare una modalità difficile per il gioco, per renderlo più ostico per le persone che avevano già qui giocato a Pokémon, che sapevano come funzionava, e in generale che comunque erano amanti di un gioco competitivo, ok? Cioè la community competitiva è molto, diciamo, aperta e accesa su Pokémon. E quindi, sapendo che ci sarebbe stata una buona fetta di pubblico appassionato del competitivo, volevamo portare un'esperienza di gioco più complessa, più difficile rispetto a quella standard. Però è successo che abbiamo pensato che forse alcuni livelli non era il caso di bilanciarli in certo modo, bisognava aumentare ancora di più il tempo per testarlo, perché comunque non possiamo portare un'esperienza frustrante, perché certo, rendere il gioco frustrante era l'ultimo delle nostre intenzioni. E quindi abbiamo deciso, ma facciamo una roba, rendiamolo più famoso. E quindi abbiamo detto, siccome negli ultimi giochi c'era questa meccanica dell'esperienza condivisa, vale a dire che un Pokémon combatte e tutti gli altri prendono l'esperienza, ho detto facciamolo pure noi, mettiamola, vediamo come va. Abbiamo visto che con questa esperienza condivisa comunque il gioco non diventa, cioè era più facile, però comunque tra la moderna e la classica c'era una differenza che rendeva la situazione comunque visibile, nel senso, in classica tu dovevi impegnarti di più per potenziare i tuoi Pokémon, per farmare, certo, per farli salire di livello. Invece in moderna, ovviamente, in una battaglia potenziavi tutta la tua squadra e ti trovavi più tranquillo alla fine nel combattere gli allenatori. Però in generale, ecco, la differenza sta nella distribuzione dell'esperienza, tutto lì.
Ok, quindi semplicemente sì, richiedeva magari un po' più di tempo per completare anche il gioco, magari. Sì. Più tempo per... quelle mi ricordo quando ci giocavo da ragazzino, quelle ore che passavi da solo a girare in mezzo all'erba così ad allenarti e...
proprio quello, quindi proprio quello
richiede più momenti così, mentre magari l'altra modalità è più rilassata, diciamo, più per godersi proprio il gioco.
Anzi, che io ho sempre odiato, per esempio, cioè adesso spero che tu non sia una di queste persone, Ho sempre odiato le persone che prendevano lo starter e allenavano solamente lui. E si lo portavano al 100 e poi battevano la lega solamente con lo starter. Una cosa terribile. Io invece puntavo a farmi una squadra tutta quanta ben equilibrata, così, no?
E... No, mai non sono il tipo. Io l'ho detto anche l'altro giorno a Simone. Il mio Pokémon preferito è Luxray, che non è lo starter. Quindi già lì capiamo che non avrei mai potuto livellare solo lo starter. Non sono il tipo, no.
Ma diciamo che chi potenziava solo lo starter era, posso definirlo, anche il giocatore meno esperto. Insomma, chi inizia, anche i bambini.
No, magari sì, però Pokémon te lo permette.
Anche da bambino, sì, no, insomma, vabbè, io...
Te lo permette, però magari agli inizi, almeno io ero così proprio all'inizio, appena ho messo mano sul primo gioco Pokémon, non sapendo neanche come funzionassero, leggevo questa mossa è super efficace, io da bambino rincoglionito, non manco sapevo che cazzo significasse, quindi andavo un po' sull'aspetto del Pokémon, quale mi piaceva di più o meno, però ecco, se dovessi adesso giocare a un Pokémon, sicuramente mi farei una squadra studiata, perché... Almeno penso sia proprio quella la cosa principale.
Certo,
capire quale Pokémon utilizzare nelle situazioni più adatte.
Peraltro, Lorenzo prima diceva che era più bello avere così tanta storia e meno gameplay. Io sono totalmente contrario, invece. Cioè, io per esempio, i giochi dove ci sta troppa storia, skippo tutto quanto perché non me ne frega niente. Voglio giocare, fatemi
giocare. Ma se giochi agli FPS, cioè.
No, ma guarda, io ho giocato moltissimi giochi. Cioè, io gioco un po' di tutto. Diciamo, ultimamente non gioco più così tanto. Però ho passato un periodo, insomma, fino a 18 anni ho giocato parecchio a qualsiasi gioco possibile e immaginabile. E devo dire che davvero quando c'è troppa storia tendo a saltare tutto e andare avanti. Perché magari, non lo so, ci sono quei giochi online che però devi comunque guardarti tutto quanto la storia. A me non interessa, voglio giocare con i miei amici, fammi passare avanti.
Certo, troppa fa male. Però per esempio in Pokémon i capitoli che mi sono piaciuti di più sono Diamante e Bianco, che erano quelli più...
Paolo è contento.
Crisi di storia.
No, allora...
Poi ho completamente smesso di giocare e non ho più toccato un videogioco.
No, guarda, ti dico, cioè, quando la storia è fatta bene, allora sono molto contento. Cioè, tipo, il gioco Pokémon, la storia è sempre fatta molto bene e soprattutto i dialoghi non sono così lunghi, ma ci sono alcuni giochi che davvero ti tengono 20 minuti su una cosa di cui, cioè, mi interessa, però una certa basta, no? E soprattutto, quello, che ne so, ogni volta che devo fare una quest ci sta una storia diversa. Cioè, dopo un po', sinceramente, basta, no? Io non la faccio più così. Però no, quando la storia è vincente mezzo, Sì, quando la storia è vincente
il giusto sta nel mezzo,
sì.
A prescindere dalla storia, può essere la storia bella quanto vuoi, ma a quel punto mi guardo il film o mi reggo il libro. Il gioco deve essere giocato, per quanto mi riguarda. Altrimenti mi guardi gameplay su YouTube. Io la penso così.
Onesto.
Oddio.
Sì
e no, perché per esempio a me piace più guardare le persone che giocano piuttosto che giocare io stesso. Perché...
Oddio.
Però, vabbè, insomma, dipende da chi guardi, eh.
Sì, certo.
Però, insomma, guardare un pro ha più effetto, perché comunque fanno dei ragionamenti che io non farei mai.
Aspetta, però se si parla di roba professionale è un altro conto, perché qui si parla proprio di altri livelli. Cioè, io sono d'accordo con te, io quando guardo quelli che giocano a Valorant, che giocano a LoL, che fanno roba assurda, io dico, minchia, bravi, complimenti. Vorrei essere anche io come voi, ma non lo sono. Ovviamente poi ci sono i layer, no? Quelli che non sanno giocare, li guardano e dicono, ma questi giocano e basta. Una persona che ci gioca, che però non è al loro livello, però comunque riesce a capire che loro in realtà, mentre fanno una mossa, ne pensano altre 5. È quello il bello, su quello sono d'accordo.
Te aiuta molto a migliorare, no? Cioè, io...
Sì, io
non mi dà un'altra altro, prospettiva.
Tipo, c'è uno stile di gioco che io aborro, che è le visual novel. Sono quelle storie dove ci sono i personaggi, tu vedi solo il personaggio e vedi il personaggio che parla in continuazione. E tu devi leggere quello che dice. Io dico, guarda, a sto punto... non lo gioco.
Immagino che non ti piacciono neanche i giochi.
Esattamente quello che dicevo io prima.
Devi fare le scelte.
Esatto.
Alla fine non
Oddio, pure quello. Che poi alla fine è sempre la stessa storia, qualsiasi cosa scegli, quindi...
Guarda, io ho giocato a Life is Strange, che diciamo che è stato il primo ad aver fatto una cosa del genere, o comunque il primo ad aver avuto un gran successo. L'ho giocato e mi è piaciuto molto, però non ho trovato altri giochi simili, o comunque erano uguali nelle meccaniche, stufavano, era un po'... diventava noioso, ecco.
Guarda, ti dico, io ho
Diciamo
giocato ultimamente
che
un gioco che si chiama Genshin Impact. Probabilmente lo conoscete. È
Ok, sì,
stato
sentiamo
il
che
più
dici. Un
giocato.
gacha.
Sì, è un
Sentiamo
gacha.
che
È
dici, vai.
stato il più giocato del 2020. E devo dire che era molto, molto bello. Fatto benissimo tutto quanto. Però c'è una storia infinita. È una cosa incredibile. Cioè, ogni volta che facevi una cosa, ti parlavano 60 persone e dovevi parlare con quello, quell'altro. Non finiva più. Infinito.
Bravo, sono d'accordo con te su questo, bravo.
Hai
Però
risposto bene, Frank.
ho saputo
no, a
perché
parte
mi
gli
sono...
scherzi, perché comunque Genshin Impact ci sto molto sotto io, ed è
Sì.
un problema che riconosco anch'io, questo dei dialoghi troppo lunghi, che comunque una certa stufa, a un certo punto uno finisce a premere il tasto a manetta per skippare tutto, perché non
Esattamente
te ne
quello che ho
frega
fatto io
niente.
dall'inizio alla fine di quando ci ho giocato. Ho giocato per tipo 4-5 mesi e tutto quel tempo skippavo qualsiasi cosa possibile e immaginabile.
Anche se so che ultimamente escono anche giochi molto diversi che hanno più finali, almeno ho letto questo, poi non mi sono addentrato più di tanto, ma ho visto giochi anche tipo della saga Soul, dove ci sono più finali. E questo, ora ti faccio una domanda perché tu sei più dentro a questo discorso,
Vai.
io sono il povero ignorante che chiede, ma quindi questo sta perché volevano, che ne so, dare una sensazione di far plasmare la storia anche al giocatore, oppure in realtà è più un guarda, te do il contentino. Cioè, almeno tu da giocatore che giochi a un soul, quindi non vai a pensare troppo alla storia, vuoi picchiare duro la gente. Come la vedresti una cosa del genere?
Guarda, i finali multipli sono una roba un po' delicata perché dipende dalla saga. Dipende dalla saga. I Souls in particolare sono una tipologia di gioco che parla poco. Tu la trama dei Souls, giocando al Souls, non la scoprirai mai tutta. C'è Sabaku, penso conosciate chi sia. Che ci ha fatto video di ore e ore sopra per capire che cazzo fosse un sasso, perché in Dark Souls conta anche quello, conta anche il sasso
Madonna.
praticamente.
Diciamo non mi ci
Madonna.
metterei mai, sinceramente.
Sì, infatti è un
Per
eroe, è un
deformazione
eroe.
professionale mi dispiace, però
Diciamo che
se hai la
ha fatto il lavoro
passione.
sporco.
Esatto, ho fatto il lavoro sporco. E sono magari finali che hanno un senso, capito? Invece sono altri finali. Ci sono altre saghe dove alcuni finali alternativi sono letteralmente il contentino. Ti faccio capire i Dating Simulator, sono dei giochi palesemente con i finali alternativi dove ti trombi quella diversa alla fine. Però,
È bello sapere che esiste una comunità di persone a cui piacciono questi giochi.
Purtroppo è molto più grande di quel che pensi. L'ho scoperto da
Pensa.
poco. Però a quanto pare è molto grande la comunità.
Bene, allora ci aspettiamo un gioco Pokémon a sfondo sessuale, e allora
Non cercarlo perché lo so.
speriamo di no.
No, 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 no,
Grande
scherzo.
rispetto per la comunità di Dating Sim sempre, grandissimi, grandi amici, però ecco, il
Ragazzi,
senso è quello.
vi ricordiamo, per chi ci sta guardando e per chi ci ascolterà in futuro, che la nostra puntata la potrete trovare registrata su YouTube e potrete ascoltarla sicuramente su Spotify, su Apple Podcast, ci arriveremo tra qualche giorno. Siamo su Instagram e su Google Podcast, quindi mi raccomando, ascoltateci. E adesso passerei la parola a Lorenzo per la prossima domanda.
Prima di tutto ringraziamo Francesco 1116 per averci seguito. E ora, prossima domanda. Cioè, la mia domanda è: questo gioco che voi avete sviluppato è uscito solo in Italia oppure è disponibile anche in altri paesi, in altre lingue, e quindi avete fatto proprio un progetto che vada punti proprio in alto?
Guarda, è stato fatto in due lingue, italiano e inglese, e ora si può trovare sul nostro sito il download dal launcher, che comunque ci permette di tracciare in modo più appropriato quante persone ci giocano. E ti posso dire con certezza, da quando è stata fatta la release globale, perché è stato rilasciato anche all'estero, che siamo sopra ai 110.000 giocatori. Siamo su questi numeri, devo dire, sono belle soddisfazioni comunque quando vedi roba del genere.
Direi.
Perché dici, minchia, 110.000 persone stanno giocando al mio gioco, e allora ci resti un attimo, ci rifletti e dici, ma forse è meglio continuare, e allora si va avanti. Infatti è con questo principio, con questa idea in testa, che si continuano a fare update sul gioco.
Certo.
Però ecco, sì, inizialmente era solo in Italia, mm-hmm. A dicembre è uscito solo in italiano, e poi l'abbiamo rilasciato anche per l'estero, perché abbiamo detto è meglio finire il prodotto, rilasciarlo a dicembre, e dopo ci prendiamo tutto il tempo che ci serve per fare la traduzione. E è stata la scelta giusta alla fine,
Senti. Beh, Paolo, scusa Lorenzo, vai.
No, volevo soltanto dire che alla fine i tanti anni di sviluppo stanno ripagando, quindi complimenti.
Dai. Grazie.
Ti fanno una domanda dalla chat, che è una curiosità che abbiamo un po' tutti in verità. Dove monetizzate? Cioè, forse la domanda giusta sarebbe: dov'è il vostro guadagno se comunque il gioco è gratis?
Volete saperlo? È zero. Non abbiamo guadagnato un centesimo.
Scusa la domanda un po' schietta.
Cosa? Vai, dì,
ma cioè, ok che lo fate per passione, ma cosa vi spinge a lavorare così tanto senza guadagnarci proprio nulla?
La passione. Sperando che magari le
persone, sì, però, cioè, comunque questo è un lavoro
che ci hanno giocato, quando vedranno che faremo qualcosa di nostro, diranno, penseranno a Xenoverse e diranno: oh, questi hanno fatto un gran bel gioco, facciamo che li supportiamo e compriamo quest'altro. È quello, ci basiamo su quello, speriamo che vada così, ma per ora non abbiamo guadagnato un centesimo dal gioco, e ci tengo a precisarlo perché c'è gente che invece ci ha guadagnato, che non siamo noi. E
lo utilizzo questo...
Cosa?
Qualcuno che vendeva il vostro gioco, probabilmente.
Sì, non proprio con la pirateria, è un processo un po' diverso. Ci tengo a uso un attimo questo momento per fare un annuncio. Utilizzate solo il link del sito, che è widdleteam.com, perché tutti gli altri link sono falsi. Ho visto ieri un video di una persona che mostrava come scaricarlo su iOS e Android. Questa persona mostrava un video riprodotto a schermo, non era gioco effettivo. Però mettendo un link monetizzato sulla descrizione del video, lui ci può guadagnare. Per favore, non date il pane a queste persone che guadagnano sul lavoro altrui. Evitate e seguite solo i link ufficiali che vi diamo noi, perché sono importanti quelli e sono gli unici link clean, senza monetizzazione. E ve lo assicuro, cioè, perché purtroppo vedendo i pronostici dei soldi che ci avremmo fatto, un po' mi mangio le mani. Però vabbè,
giustamente,
ma
ci sono delle opzioni che ci possono dire quanto avremmo fatto,
ma non guadagnate nemmeno con tipo video YouTube, canali Twitch, qualcosa del genere? Perché comunque ho visto che pubblicate delle guide, cose del genere.
È tutta roba separata. Canale Twitch guadagna chi stream, come un normale streamer. Canale YouTube guadagna chi fa video normale, tutto così, su chi porta il contenuto. Ma non è il contenuto che in sé monetizza. Quindi su quello non... Il gioco in sé non ha monetizzato niente. È un gioco free to play dall'inizio alla fine.
Qua ti chiedono: perché non vi siete spinti di più sul mercato inglese? Avreste ricevuto più supporto? Magari la possibilità di aprire un Patreon o simili?
Allora, una domanda complessa. In realtà il mercato inglese è grande, ma è molto tirchio, ragazzi. Non sottovalutiamolo. Il mercato italiano, in realtà la community italiana è una delle più generose che esista, bisogna riconoscerla questa cosa. E all'estero non è così facile, è facile fare grandi numeri, è difficilissimo guadagnarci su quei numeri. E in più, aprire un Patreon varrebbe a dire: Nintendo, sono qui, uccidimi pure.
Cioè, effettivamente
è questo il senso, e non era una buona idea.
Anzi, no. Quando ho saputo di questo gioco, mi è venuta come primo pensiero, ma lo possono fare? Cioè, perché comunque quello che ho pensato è, mi immaginavo che servisse qualcosa come diritti d'autore, una qualcosa licenza, del genere. Una licenza, sì, perché comunque da quanto ho visto, da quel poco che ho visto, perché non ho giocato il gioco, comunque ci sono, a parte i richiami ovvi, ci sono proprio alcuni Pokémon che, se non sbaglio, sono proprio uguali, oppure non uguali ma molto simili. Quindi mi chiedo, è stato qualcosa di difficile riuscire, diciamo, ad appropriarsi, tra virgolette, di tutto ciò?
È un po' complessa la cosa qui, perché si parla di ambito legale, io onestamente non me ne intendo di ambito legale.
Ah, ok.
Però facendo un po' di ricerche, questa è la conclusione a cui sono arrivato io. Nel diritto relativo al copyright c'è una clausola che si chiama il fair use. Il fair use è una roba che permette praticamente a chi utilizza quell'oggetto protetto da copyright di farne uso in modo fair, come si può dire, senza, diciamo, lucrarci sopra, senza mettere in competizione o comunque creare un prodotto, certo, che possa influenzare l'originale, senza, diciamo, creare nessun problema al proprietario. Per quanto mi riguarda, noi siamo in questa nicchia del fair use, perché è una fascia molto stretta in questo momento, che sarebbe praticamente i giochi per PC e Mac, dove Nintendo ancora non c'è.
Certo.
Quindi per questo siamo...
Non fate concorrenza.
Esatto, questo è quello che penso io. Quindi, okay, siccome il gioco non è monetizzato, non ci abbiamo guadagnato niente nessuno... dice, siamo al sicuro. Poi non si è mai al sicuro, perché la causa magari la vinci, però se loro ti mandano una lettera all'avvocato, tu sei sicuro di volerti mettere contro Nintendo? Non lo so. Non si fa due conti, magari smetto.
Senti, ma parlando proprio del gioco, invece, io volevo sapere, so che ci sono molti Pokémon nuovi. Volevo sapere, ci sono solo Pokémon nuovi? Cioè, è un gioco completamente a sé, oppure include le altre generazioni di Pokémon? E soprattutto volevo sapere, la regione in cui si gioca è nuova oppure fa parte di una di quelle vecchie?
Allora, ti rispondo prima a una e dopo all'altra.
Sì, certo.
Riguardo ai Pokémon, ci sono Pokémon anche delle altre generazioni. Abbiamo preso questa scelta perché abbiamo detto, non ha senso, logicamente, che nell'universo Pokémon ci siano solo Pokémon nuovi ogni volta che tu vai in una nuova regione. E quindi abbiamo deciso di aggiungerne altri che facessero al caso nostro. Ovviamente questo vuol dire che non abbiamo messo tutti i Pokémon di tutte le regioni, eccetera eccetera, non perché non avevamo voglia o non c'era spazio, ma perché c'è un limite al numero di Pokémon che si può mettere in una zona, logicamente, e c'erano dei Pokémon che non avrebbero avuto senso in quella posizione, avrebbero occupato magari il posto di un altro che ci stava meglio. Semplicemente questo. Abbiamo trovato che il numero era dei 400 Pokémon, più o meno era buono, e l'abbiamo mixati sapientemente con i nostri, che comunque sono una buona quantità. E per quanto riguarda la regione è ispirata all'America, come penso.
Quindi è nuova.
Okay. Sì, però c'è un punto del gioco specifico in cui si torna in una regione vecchia. Quindi sì, c'è una regione nuova, però c'è anche una regione vecchia.
Beh, carino questa cosa.
Sì. Senti, volevo tornare un attimo su una cosa che avevi detto prima inizio stream, che quando hai iniziato a fare, insomma, quando ti sei approcciato al mondo della programmazione, avevi visto che eri riuscito a spostare a destra l'omino, e per te era una cosa grandiosa, quindi ti sei quasi comunque emozionato nel riuscire a fare una cosa del genere. E ora te lo chiedo adesso, a distanza di anni, quando hai praticamente costruito un gioco Pokémon da solo, qual è la parte che ti ha fatto rimanere più soddisfatto, comunque ti ha lasciato eri proprio contento di averla costruita, di aver programmato questa cosa?
Guarda, ti fermo perché ti dico, da solo non proprio, nel senso, a livello di programmazione quasi sì, però a livello artistico fortunatamente ci ho avuto delle grosse spalle dietro. Mm-hmm. questo va detto. Però guarda, la roba che veramente mi ha fatto dire minchia quanto è figo quello che ho fatto, non è facile, però ti dico il don segreto, il dono segreto perché è stato un casino da implementare, però sono riuscito a implementarlo.
Sono ignorante, non... il dono segreto cos'è?
Il dono segreto ovviamente è un codice, un codicino, che ti permette, inserendolo nel gioco, di ottenere un Pokémon tramite la connessione a internet.
Ah, ok.
Praticamente facendo questo segreto io ho detto, minchia, bello, cazzo, ho fatto sta roba, bella, è sicura. Perché era successo un po' di tempo addietro che praticamente avevamo provato a implementarlo in modo rudimentale, facendo inserire un codice tramite delle scelte a un personaggio. Ovviamente, appena è stato detto che il codice era questo su un gruppo, la gente ha iniziato a farci video, il codice doveva rimanere segreto. E vabbè, fa parte del gioco. Però diciamo che poi mi sono preso la mia piccola rivincita e ho fatto questo sistema nuovo di dono segreto in anche relativamente poco tempo, ci ho messo un mesetto. È molto sicuro questo è molto sicuro, si parla di 32 caratteri e per, diciamo, beccare la prima 32 caratteri ci vuole un po' di impegno e non c'è modo di ottenerli tramite dei comandi in gioco, quindi per questo sto tranquillo.
Ok.
Senti, ti fanno due domande dalla chat. Allora, intanto volevano chiedere se per caso avete messo qualche easter egg all'interno
allora,
del
easter
gioco.
Allora, easter egg è pieno, ragazzi. È pieno. Ce ne sono una marea. Penso che tranquillamente, se iniziate a giocare, 5 minuti c'è un easter egg. Non sto scherzando, è pieno di easter egg. Però è bello quando sono così, perché sono sottili, non sono proprio roba bella, sono rosso, sono venuto qui a trombarmi tua madre. No, non è così. Però
E poi ti chiedono, non so se è già stato domandato, ma non avete avuto problemi di copyright con Nintendo? Comunque sono famosi per buttare giù fan project.
Allora, questa storia del sono famosi per buttare giù fan project, onestamente, c'è Uranium che è stato buttato giù. Uranium ha fatto un boom di visite ed è stato buttato giù. Si dice. Poi è stato buttato giù veramente? Non lo sapremo mai questa cosa. Le lettere di cease and desist della Nintendo si trovano su internet e sono dei form facilissimi da replicare. Quindi sapremo mai se è vero questo cease and desist che hanno mandato a Uranium? Non lo sapremo mai. Però io vi posso dire che a noi non è arrivato niente, assolutamente nulla. Per ora siamo a posto, sperando, incrociando le dita per il futuro. Ed ecco, io ho una piccola idea sul perché, nonostante il livello mediatico che abbiamo raggiunto, non ci abbiano calcolato. Perché c'è stato un periodo di aridità assoluto che Xenoverse ha riempito anche all'estero. E se non ci fosse stato Xenoverse a riempire, io sono sicuro che l'hype per Pokémon sarebbe scemato molto, perché si parla di un vuoto di quasi 2 anni. Ed è un vuoto grosso per...
Quindi diciamo che Nintendo sta cavalcando un po' l'onda dei Pokémon Xenoverse, vista...
Ma non tanto cavalcando l'onda, però dico che gli fa comodo, che...
Sì,
dicono... Ci tiene l'hype acceso, ne va bene.
Forse anche per il fatto che comunque è un gioco fatto abbastanza bene e soprattutto è gratis.
Ma non lo so. Queste sono cose, sono illazioni comunque. Non si può mai sapere. In realtà, fossi Nintendo, avrei contattato quelli che l'hanno fatto per magari venderlo. Però vabbè, a nome mio. Però questa è un'idea mia.
Ci speri,
non
diciamo.
Non si sa
dai.
Mai. un pochino ci spero.
Aspetto di Paolo e di ricevere una mail da Nintendo per lavorare con loro.
Ora una domanda di quelle forti. Ma secondo te qual è il punto più forte? Cioè proprio il motivo per cui io dovrei giocare a Pokémon Xenoverse e magari non un originale? Cioè cos'ha di diverso che mi può spingere a giocarlo?
Allora, se vuoi l'opinione sincera, tra Pokémon Xenoverse e Spada e Scudo, la storia di Xenoverse spacca. Spada e Scudo è l'ultimo gioco Pokémon uscito.
Non lo conosco neanche, quindi...
Sì, fa schifo, fido, tranquillo, fa cacare. Tecnicamente è una merda. Per una compagnia multimiliardaria io non so come abbiano fatto a fare una roba così male, però... Va bene, non è un problema, dai, lo giochiamo, anche quest'oggi 90 euro li tiriamo fuori.
Mazza, hanno aumentato i prezzi dei giochi.
No, perché devi capire che se uno compra solo il gioco, non è un gioco completo, devi comprarti anche il DLC.
Hanno messo i DLC pure sui giochi di Pokémon.
Certo, perché altrimenti non è un gioco completo. Pregato... Bello, lo è grande. Che lui è molto simile,
Lui è... Mi stanno chiedendo se posso far vedere la statuetta sopra la pensola, è questa qua. Me l'hanno regalata i miei fratelli, sono molto molto contento di questa cosa. Peraltro ho pure Pippo e Paverino qua dietro. Sì, sono un gran giocatore di Kingdom Hearts, io. Ne abbiamo già parlato ieri quando ci siamo visti.
Sì, sì, ma sì. Anche lui c'ha le sue colpe, mettiamola così. E vabbè, sì, dai. Sì, sì. Questa
quindi
è qua.
Una storia più matura.
Sì, è una storia più matura. Poi c'è da dire che i Pokémon sono fantastici. Io devo dire, il lato artistico è pazzesco. Io so cosa c'è stato dietro al fare tutte le animazioni dei Pokémon e non lo auguro al mio peggior nemico. Sono stati degli eroi veramente a fare tutte quelle animazioni, perché ogni Pokémon è animato dentro Xenoverse ed è veramente roba assurda.
Senti, io faccio un'altra domanda che te l'ho già fatta ieri quando ci siamo sentiti. Immagino, è un'altra cosa rognosa che mi hai detto. Tutta la parte dei dialoghi, invece, come sono stati, cioè, sviluppati? Quanti ce ne sono? Se è stato poi difficile metterli insieme? E soprattutto anche la versione in inglese, perché poi hai detto che l'avete aggiunta dopo.
Allora, ti posso dire che... ci hanno pensato molto. Fortunatamente non sono io che mi sono occupato dello scrivere tutti i dialoghi, però le persone che ci hanno lavorato veramente tanto. E mi ricordo che c'era questo meme che mentre i beta tester giocavano, siccome ci sono veramente tanti NPC, c'era qualche NPC tipo che diceva, invece del testo, diceva: Mike, sono qui, ricordati di me. Una roba del genere. E Mike è uno di quelli che doveva scrivere il testo per tutti gli NPC. E quindi faceva molto ridere questa cosa, che comunque c'erano delle falle così nel gioco mentre lo giocavi. Era molto divertente. Però in generale l'implementazione è stata un incubo, perché alcuni testi venivano mostrati male, altri venivano mostrati tagliati, e allora in continuazione ci sono stati dei fix su questi testi, e soprattutto per la traduzione è stato un incubo, perché non tutti i testi venivano mostrati allo stesso modo e alcuni non venivano tradotti, e quindi ogni volta a fare fix sulla traduzione, sul metodo di traduzione per risolvere. È un processo infinito, che veramente è stato uno dei peggiori, non il peggiore.
Il peggiore perché magari ci sono tante cose che vi hanno creato difficoltà.
Il peggiore è il Pokédex. Lo odio. È una roba che odio, ma non per qualcosa. Bellino il Pokédex che parla, dice: oh, questo Pokémon è X. Lo odio come idea, mi fa cacare. Però vabbè, dai, è un'enciclopedia che ti dice tutti i Pokémon. È un mostrario, negli RPG si chiama mostrario. È un mostrario che io ho dovuto riscrivere da zero, ed è questo il motivo ho dovuto riscrivere da zero, perché quello su cui dovevo lavorare faceva schifo, faceva veramente cacare, e quindi ho dovuto riscrivere una classe.
Prima che hai dovuto riscrivere il gioco, in essenza, insomma.
Però quello assolutamente è stato l'apice, quello è il peggiore, soprattutto perché una volta che lo riscrivi, tu ci devi pensare, di riprogettarlo comunque, una classe che funzioni in un certo modo, e devo dire che non è una roba che uno voleva fare così a 2-3 mesi dall'uscita, però è stata fatta anche quella.
Bene, Paolo, ti faccio l'ultima domanda, che è una domanda che hanno posto in chat, e poi ci salutiamo. Ti volevo chiedere: hai mai pensato di abbandonare il progetto? Chiede Pancarra in chat.
Non lo nascondo, ci ho pensato qualche volta, e poi ho detto: no, senti, preso un impegno, lo porto a termine. Non è il caso di mollarlo a metà. Soprattutto perché sono il tipo di persona io che, se fa una roba, la vuole fare fatta bene. Non mi piace fare le cose a metà e non mi piace farle fatte male. Quindi se devo fare una roba, la faccio fino alla fine. È l'unica cosa che mi ha fermato, sinceramente. Poi ultimamente ma non per qualcosa, perché nel team si era creata un po' un'aria pesante a un certo punto dello sviluppo, e questa cosa veramente si era iniziata a far sentire, a un certo punto sono rimasto l'unico programmatore, e lì veramente dici, cioè, che faccio, li lascio nella merda e me ne vado, oppure mi faccio il culo il triplo e lo portiamo a casa? E lì ho fatto la scelta di farmi il culo il triplo.
Hai fatto, diciamo, la scelta giusta.
Sì,
alla fine
avete tirato, penso, fuori un gran bel progetto, una grande bella cosa, insomma.
E bene, vabbè, dai.
Bene, Paolo, grazie mille per essere stato con noi stasera. Spero che tu ti sia divertito a bere la birra con noi. La mia birra è finita, non so se anche la vostra, quindi direi che possiamo concludere qui la serata. Grazie mille a tutti, vi ricordo che potete trovarci domani su Spotify, YouTube, potete iscrivervi al nostro profilo Instagram, potete seguirci e potete trovarci di nuovo su Twitch mercoledì. Parleremo con Gianmarco Lattaruolo e Pietro Vancini di montagna e di avventure, quindi vi aspettiamo alla prossima puntata. Grazie mille a tutti.
Ciao,
ciao ragazzi, buona serata, grazie. Ciao a tutti.